Comunque ritorniamo in voce e ritorniamo in voce con Murat Cinar, che è già al telefono con noi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ciao.
E tutte.
Grazie. Ciao, buongiorno a te, grazie a te. E, insomma, questa mattina insomma ti abbiamo chiamato perché vorremmo fare il punto su due questioni insomma che riguardano la Turchia. Ne abbiamo parlato due settimane fa, mi pare, con te da questi microfoni, perché dall'inizio dell'anno il mondo universitario turco è in rivolta. È iniziato tutto il 1 gennaio, ci hai raccontato appunto del perché, cioè del fatto che appunto il Erdogan avesse nominato Melibulu, un politico del suo stesso partito, appunto, è accademico dal profilo discutibile al rettore dell'Università del Bosforo di Istanbul, che era la più prestigiosa, che è la più prestigiosa università del paese. Una nomina controversa, appunto, che aveva generato malumori e poi proteste studentesche importanti, da che allora, quando ci eravamo sentite, le proteste avevano già portato a più di 100 arresti in tutto il paese. E quindi volevamo fare il punto con te su qual è la situazione allo stato attuale rispetto a questa faccenda, e poi approfondire un po' questa esercitazione militare nelle mari, nelle acque dell'Egeo, del Mediterraneo orientale, portata avanti in questi giorni dalla Turchia, dal nome Mavi Vatan, Patria Blu, che è il nome appunto della dottrina su cui si basa la svolta navale turca. Con te vorremmo anche capire di che cosa si tratta, anche se è un'esercitazione militare, come dire, prevista già da lungo tempo, ma alla luce anche delle situazioni geopolitica attuale, quale appunto che risvolti può avere. A te la parola.
Certo. Allora, le manifestazioni universitarie continuano avanti, ovviamente sotto una forma più ridotta. Ci sono due principali motivi per questo. Prima di tutto, tutto l'intero campus dell'Università di Boasici, dove è nato tutto, è interamente, totalmente blindato. La polizia ha cerchiato il campus circa un mese fa e fa dei controlli straordinari, non permette nessuno di fare manifestazioni fuori dai cancelli, quindi gli studenti sono limitati con la possibilità di svolgere protesta all'interno del campus. Proteste di ogni tipo cercano di fare, dalle mostre fotografiche fino ai piccoli dibattiti, dai presidi fino alle assemblee, eccetera. Ogni giorno una cinquantina di professori scendono proprio davanti l'ufficio del rettore, lo fanno ormai da circa 50-52 giorni, se non mi ricordo male, e voltano le spalle all'ufficio del rettore, un gesto simbolico per dire che non lo riconoscono, e fanno un breve presidio. Ogni venerdì leggono un comunicato stampa. E nel mentre, cosa è successo? Nel mentre dai primi giorni fino adesso, in diverse occasioni la polizia ha preso circa 1000 persone in detenzione provvisoria. Ovviamente all'inizio questa azione avveniva perché fuori dai cancelli, in diversi municipi di Istanbul, addirittura in diverse città del paese, c'erano delle manifestazioni. In 38 città si sono svolte manifestazioni di protesta. Adesso invece l'intervento della polizia è abbastanza diversa, perché per esempio tra tutti questi ragazzi che sono stati presi in detenzione provvisoria, 9 sono stati arrestati, più di 20-25, se non mi sbaglio, sono agli arresti domiciliari. Queste persone, per esempio, scrivono delle lettere dall'interno del carcere, lettere di solidarietà, di messaggi politici, comunque le mandano attraverso i loro avvocati ai loro compagni. I compagni magari distribuiscono queste lettere durante il presidio. Fuori, appena escono fuori dal campus, la polizia li identifica e li preleva. Quindi avvengono degli arresti, tra virgolette, anche in questo modo. Addirittura succedono anche delle detenzioni, tra virgolette, illegali. Cosa vuol dire? Circa una settimana, 10 giorni fa, nella capitale della Turchia, ad Ankara, sotto casa loro tre ragazzi sono stati prelevati così di fretta e sbattuti dentro i mezzi e sono stati portati in un luogo sconosciuto, sono stati interrogati e sono stati malmenati, minacciati e poi abbandonati in mezzo alle zone rurali fuori la capitale. E dopo i primi controlli del medico sono stati identificati notevoli segni di tortura. Poi nelle loro dichiarazioni scopriamo che sono stati fortemente minacciati solo perché hanno partecipato nei giorni precedenti ad Ankara alle manifestazioni solidali con gli studenti e i professori di Boavice. Quindi siamo in questa fase, la polizia fa tutto il possibile ovviamente per impedire ogni tipo di manifestazione fuori dai cancelli, dentro attraverso le telecamere di sicurezza e agenti segreti oppure la polizia in borghese cerca di raccogliere più informazioni possibile e fuori addirittura nella capitale in un'altra città e porta avanti il suo lavoro sporco. Ricordiamo i numeri, circa 1000 persone prese in detenzione provvisoria, 220 di queste sono ancora in diversi commissariati, 9 sono stati arrestati, sono partiti, le denunce sono trasformate in processi, a marzo si svolgeranno le prime udienze dei processi e poi 25-22 se non mi ricordo male i ragazzi sono agli arresti domiciliari con la cavigliera elettronica. E circa 30 ragazzi sono stati ricoverati all'ospedale a lunga giacenza, poi sono stati rilasciati e i professori continuano a fare la loro manifestazione. Nel mentre, esattamente come fece con il rettore, il Presidente della Repubblica ha deciso da solo, scavalcando ogni tipo di meccanismo burocratico che c'era, ha deciso da solo di aprire due nuove facoltà all'interno di questa università e nominare i presidenti di queste due facoltà. Quindi praticamente la libertà accademica, l'autonomia accademica di cui si parla da ormai due mesi, che sono elementi che fanno parte della piattaforma di queste proteste, sono elementi totalmente ignorati, archiviati ormai in Turchia. Il Presidente della Repubblica si sveglia e decide in quell'università domani apro due facoltà e i presidenti saranno questi. La cosa più triste è che all'interno di questa università dove è nato tutto, Boavice, è stata fondata la nuova facoltà, se non mi sbaglio, di lingue straniere, adesso non mi ricordo molto bene, il presidente di questo è un fisico, e quindi non c'entra con la materia, in più è quel professore che ha deciso, ha accettato di diventare il vice del rettore nominato dal Presidente della Repubblica. Quindi è evidente che attraverso le manovre dietro le quinte il governo centrale in qualche maniera cerca di infiltrarsi dentro l'Università di Boavice, che non è ovviamente la prima e l'unica volta che il governo cerca di fare un gesto del genere nel mondo accademico, e cerca di impossessarsi dell'università, prendere il controllo, piazzare i suoi uomini e le sue donne con l'intento di ovviamente troncare le voci dell'opposizione e la libertà accademica, come fecero tutti i dittatori nella storia, no? Questa non è una novità, concludo dicendo, ricordiamoci che nel 2016 più di 1500 accademici hanno firmato un appello in cui invitavano le forze armate dello Stato e la guerriglia del PKK di cessare il fuoco e tornare al tavolo di trattative e smettere con gli scontri. E questo appello è stato definito dalla magistratura, dai media mainstream e dal governo centrale come un appello che porta la voce della guerriglia PKK, e quindi tutti gli accademici che hanno firmato sono stati accusati di appartenere a un'organizzazione terroristica, fare propaganda di un'organizzazione terroristica, addirittura fare propaganda per conto di un'organizzazione terroristica pur non facendo parte di quell'organizzazione terroristica. C'è anche questa reato incredibile in Turchia. Parecchi hanno dovuto lasciare il paese, quasi tutti sono stati sospesi, sono senza lavoro, alcuni sono stati arrestati, sono rimasti in carcere per settimane. Quindi il tentativo di prendere in mano il controllo totale del mondo accademico, trasformarlo in una sorta di esercito e le università ovviamente in caserme, e non è una novità per questo governo, e lo fa almeno da 4-5 anni, ma c'è anche il passato ovviamente, qua la storia diventa lunga. Concludo con quest'ultimo punto.
A proposito di esercito e di militarizzazione della società, non che qui da noi la questione sta prendendo, come dire, anche qui da noi, no? Un po' quel versante, però a proposito di esercito e forze armate, lo dicevamo all'inizio presentandoti, le forze armate turche tornano nell'Egeo e nel Mediterraneo orientale. In questi giorni infatti nelle acque della Turchia si svolge una delle più importanti esercitazioni militari, la Mavi Vatan 2021. Sono impiegati moltissimi mezzi navali, intorno a più quasi 90 aerei, elicotteri, insieme a forze anfibie che appunto faranno delle esercitazioni di simulazioni di sbarco. Dunque la operazione, l'esercitazione militare Mavi Vatan è, dicevamo prima, il nome della dottrina su cui si basa questa svolta navale turca, che ha come obiettivo forse proprio quello di ricomporre la strategia turca fondandola su due binari, cioè una nuova ripartizione delle acque dell'Egeo e del Mediterraneo orientale, e la possibilità per la Turchia di sfruttare quelle aree che considera di sua sovranità. Potrebbe essere corretta come lettura?
Sì, guarda, i confini marittimi costituiscono già un problema molto delicato, certo. Sono un po' difficili da delineare, sono un po' difficili da sorvegliare e chiarire. Senz'altro sia Atene che Ankara hanno commesso degli errori grossi in questi ultimi, possiamo dire tranquillamente, 50-60 anni, per via del fatto che siano stati due paesi governati dai partiti di destra oppure estrema destra. Quindi nazionalismo era proprio l'ordine del giorno sia per Ankara sia per Atene. Ci sono state delle occasioni storiche in cui avrebbero potuto fare conti, risolvere il conflitto, chiarire i confini, ma per un motivo o l'altro, o uno o l'altro, oppure tutte e due si sono rifiutate. Mettiamo il conflitto del Cipro degli anni 70, oppure altri discorsi legati all'adesione in diverse organizzazioni mondiali. E quindi queste occasioni perse hanno generato la situazione attuale. Non è soltanto quello il problema, senz'altro, ripeto, un altro problema importante è il fatto che questi due paesi abbiano avuto sempre governi ultranazionalisti che in qualche maniera, prima di andare a chiedere il consenso elettorale, hanno voluto fare il leone di turno contro l'altro. E poi ovviamente ci sono state anche delle ingiustizie. Adesso senz'altro l'allargamento della Turchia in questi ultimi 2-3 anni, ignorando una serie di convenzioni, è un gesto di ingiustizia, è una dimostrazione netta, chiara, di ultranazionalismo, ma ovviamente legato anche alla volontà di spartirsi i giacimenti che ci sono sotto le acque dell'Egeo e Mediterraneo orientale, che sono stati scoperti in questi ultimi 6-7 anni, sì. Soprattutto quei giacimenti attorno all'isola del Cipro, ma anche nel sud dell'Egeo. Dall'altra parte bisogna ricordarsi che e la Grecia ha firmato una serie di convenzioni internazionali unilateralmente, non bilateralmente, quindi le rivendicazioni di Atene in realtà sono rivendicazioni soltanto che possono essere difese soltanto dalla Grecia oppure dai suoi alleati europei. L'occupazione militare da parte della Grecia presso le isole che non appartengono a nessuno oppure appartengono, sono delle piccolissime isole senza abitazione, appartengono alla Turchia, è stato un gesto senz'altro ingiusto. Quindi tutte e due le parti non hanno fatto bene i loro compiti, si sono comportate come le pare in tutti questi tempi, adesso stiamo raccogliendo i frutti di questa situazione. Senz'altro la scoperta di questi giacimenti di energia ovviamente non ha contribuito bene alla situazione. E poi la polarizzazione dell'area, quindi la Turchia è un membro NATO ma sempre più allontanato dai principi e dalle regole della NATO, sempre più vicina alla Russia militarmente, politicamente, economicamente. La Grecia è sempre un paese europeo, un membro della NATO, ma conta sempre di meno in quella zona e viene tra virgolette utilizzato sempre di più da parte dei suoi alleati come un elemento, come un'arma politica per ricattare Ankara in modo anche poco funzionale. Ricordiamoci come Macron ha alzato la voce qualche mese fa contro la Turchia definendola come il pessimo partner, pessimo membro NATO eccetera. Neanche due mesi dopo si sono trovati attorno a un tavolo e hanno firmato degli accordi, pace, amore, senza problemi. Quindi le dinamiche non sono di un colore, non sono né bianco né nero, le dinamiche sono di diverse sfumature. Purtroppo il problema è che nessuna delle due parti contribuisce in modo positivo, costruttivo per risolvere il problema. La Turchia ha un esercito molto forte, riceve ancora il sostegno economico, politico e militare della NATO, ma anche dalla Russia. Da due anni ormai fa delle esercitazioni nelle acque del Mediterraneo orientale e nelle acque dell'Egeo. I suoi alleati partecipano alle sue esercitazioni esattamente come partecipano alle esercitazioni militari della Grecia. Quindi qua di nuovo torniamo allo stesso punto, che gli alleati dalla Francia all'Italia si comportano in una maniera per niente coerente. Quindi anche gli alleati contribuiscono a complicare di più il problema. Ma Vivartan è una dottrina, un progetto ideato dai vecchi colonnelli teorici dell'esercito che nel 2007-2008 sono stati arrestati nell'ambito del maxi processo Ergenekon, poi sono stati scarcerati, poi assolti, e poco dopo il fallito colpo di Stato del 2016 sono stati fatti rientrare nell'esercito. Quindi qua poi entriamo nelle dinamiche politiche interne della Turchia, che in realtà lì anche ci sono le basi di questo discorso di cui stiamo parlando. Però stiamo parlando comunque di un progetto abbastanza ultranazionalista e ha una chiave di lettura anti-NATO. Però la Turchia continua a rimanere nella NATO, anche qua il discorso diventa molto complicato. E l'esercitazione attuale è molto grande, ci sono 89 navi coinvolte, 27 aerei, 20 elicotteri, ci sono droni di produzione turca e sarebbe la seconda esercitazione più grande di questi ultimi 15 anni. E, ovviamente l'intento è quello di farsi vedere, dimostrare la potenza, avvicinarsi il più possibile alle isole, alle forze armate della Grecia oppure altri suoi alleati, per dire un po' come fanno, mi permetto di dire, i cani quando marcano il territorio, no? Quindi è un po' quello di dire: qua sono le mie acque, controllo io la situazione e sotto, se ci sono giacimenti, avrò anch'io la voce in capitolo. In questi ultimi due anni c'è stato un po' tiramolla, ad un certo punto diversi ultimatum arrivati dalla NATO, dall'Unione Europea hanno fatto sì che Ankara prendesse delle decisioni più passive, che parcheggiasse, diciamo, questo progetto e mettesse da parte, e adesso sta sfornando. Questo sarebbe un po' raccontato con le parole povere e molto velocemente lo spirito di questa esercitazione e il problema che sta dietro.
Noi ti ringraziamo Murat, grazie. Se insomma non hai altro da aggiungere, ti salutiamo e ci risentiamo presto.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a te, ciao Murat, ciao ciao.
Ciao.